Sea-Watch, la capitana Carola Rackete, sfida Salvini e attende lo sbarco a Lampedusa. Lavaggio del cervello e scosse elettriche sui minori, l'inchiesta a Reggio Emilia. Basket, al via oggi gli europei femminili, il debutto delle azzurre sarà contro la Turchia. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con l'informazione di Futura News per Radio 110. In studio Roberta Lancellotti. Apriamo con le ultime notizie dalla Sea-Watch, che da 14 giorni è in mare con a bordo 42 migranti. La capitana della nave ONG, Carola Rackete, ha sfidato l'ira di Salvini ed è entrata in acque italiane. Ora attende di entrare nel porto di Lampedusa. Ascoltiamo gli aggiornamenti nel servizio di Riccardo Liguori.
Ferma davanti al porto di Lampedusa, la nave della ONG tedesca è al centro di un braccio di ferro con il governo italiano. La Rackete ieri aveva deciso di forzare il divieto d'ingresso nelle acque territoriali, con l'intenzione di sbarcare a terra i 42 migranti soccorsi al largo della Libia. Un gesto condannato dal vice premier Matteo Salvini, che ha affermato: Sea-Watch ha fatto la sua battaglia politica sulla pelle di 42 persone. In 15 giorni sarebbero arrivati in Olanda due volte. Hanno rifiutato i porti sicuri più vicini. Intanto a Bruxelles la Commissione europea è in contatto con gli stati per distribuire le persone salvate. E Palazzo Chigi ha avviato iniziative formali per verificare omissioni dell'Olanda, stato di bandiera della nave. Il braccio di ferro tra l'Italia e la nave della ONG tedesca si trasferisce così dalle acque internazionali ad appena fuori dal porto di Lampedusa. Ma Salvini rilancia: non scende nessuno, a meno che non mi arrivi una comunicazione da Bruxelles e mi dicano che 21 vanno ad Amsterdam e 21 a Berlino. Il capitano viene arrestato e la nave sequestrata. In questo caso la chiudiamo qua. Nessun problema. Riccardo Liguori, Futura News per Radio 110.
False certificazioni per allontanare i bambini dai genitori e darle in affido ad altre famiglie, ma anche impulsi elettrici e intensi lavaggi del cervello durante le sedute di psicoterapia. È quanto emerge dall'inchiesta Angeli e Demoni sui servizi sociali a Reggio Emilia, che ha portato a 18 misure cautelari, tra cui anche il sindaco di Bibbiano. È atteso per oggi l'ok definitivo al Senato per il decreto crescita. Dopo il via libera alla Camera, Palazzo Madama dovrà votare la fiducia al decreto che prevede, tra gli altri punti, la revoca dell'immunità penale per l'ex Ilva di Taranto. Questa decisione però mette a rischio il piano di investimento di ArcelorMittal. Se il governo non trova soluzioni, ha dichiarato l'amministratore delegato della multinazionale, l'ex Ilva chiuderà il 6 settembre. Pronta la risposta di Di Maio, che replica: non accetto ricatti, le soluzioni si trovano. Conti pubblici, l'Italia verso il possibile rinvio della procedura d'infrazione. Arrivano infatti segnali di distensione da Bruxelles, che fa sapere che possono essere trovate soluzioni sulla procedura del debito all'Italia, a patto che Roma rispetti le regole. La TAV resta inutile, ma si farà. È questa la posizione di Marco Ponti, il tecnico a capo della Commissione Analisi Costi-Benefici, che ha bocciato l'opera. Il professore non cambia idea sull'alta velocità dopo i maggiori finanziamenti da Bruxelles e punta il dito contro Toninelli. La mia analisi è stata usata per fini politici. Andiamo all'estero. Negli Stati Uniti Trump attacca nuovamente il numero uno della Fed, Jerome Powell, e le sue politiche monetarie. Il presidente americano è tornato a criticare il mancato taglio dei tassi di interesse, minacciando di licenziare Powell, nonostante non sia nei suoi poteri, e dichiarando di preferire al suo posto Mario Draghi. Svolta in Germania per l'omicidio di Walter Lübcke, il politico pro-migranti della CDU assassinato lo scorso 2 giugno. Un estremista di destra tedesco ha confessato di essere il colpevole. La polizia ora indaga se l'uomo, vicino ad ambienti neonazisti e di estrema destra, abbia agito da solo o meno. E ora la nostra pagina di cronaca locale. Salone del Libro, la Procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio di 26 persone coinvolte nella precedente gestione della rassegna. Le ipotesi di reato variano dal peculato alla turbativa d'asta. Tra i coinvolti anche l'ex sindaco di Torino, Piero Fassino, che si difende: ho sempre agito con assoluta correttezza e trasparenza. Scatta il bollino rosso in gran parte dell'Italia e il caldo infiamma anche Torino. Tra lamentele per i bus senza aria condizionata e blackout cittadini si prospetta un'estate peggiore di quella del 2003. Almeno fino al prossimo venerdì nel capoluogo piemontese sono attese giornate da 38 gradi. L'ARPA avverte che potrà essere toccata la quota di 45 gradi nel caso di temperatura massima percepita. Un calo termico però è previsto per questo weekend, che dovrebbe portare un po' di aria fresca. Olimpiadi 2026, la regione Piemonte punta su 4 soluzioni per strappare il passo olimpico: Oval, Palo Alpi Tour, Bob di Cesena e la pista Agnelli al Sestriere, l'unica in Italia attrezzata per le gare in sci notturna. Il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, ha incassato ieri la non belligeranza della sindaca Chiara Appendino, che ha riferito: «Non intendiamo aderire al comitato organizzatore, ma se le nostre infrastrutture possono essere di interesse, ci siamo». Nei prossimi 10 giorni la regione preparerà un dossier da inviare al governo per cercare di tornare in pista. Iniziano oggi gli europei femminili di basket, grandi speranze per le azzurre, capitanate dal coach Marco Crespi e guidate da Cecilia Zandalasini, la cestista 23enne campionessa WNBA che veste la maglia del Fenerbahce. Oggi l'esordio alle 18.30 a Nice, in Serbia, contro la Turchia. Questa era la nostra ultima notizia. È tutto per il GR di Futura News. Un grazie in regia a Pasquale Massimo e un saluto dalla redazione e da Roberta Lancellotti.